L'ultima fase del pensiero di Esposito che occorre interpretare è quello se la filosofia italiana possa essere definita come un pensiero vivente all'interno di un processo di storicizzazione. Dobbiamo analizzare cosa significhi storia. Nell'eredità filosofica, culturale, il processo di storicizzazione ci è pervenuto all'interno di categorie logico-astratte. La storia, giusto per citare un mostro sacro della filosofia europea e mondiale, e cioè Hegel, la storia è un processo che deve arrivare per forza ad un punto. E questo processo è un processo logico, è un processo fatto di idee. Un processo dove la corporeità, ed è questo, diciamo, l'ultima fase, l'ultimo paradigma che Esposito riprende per giustificare il vivente del pensiero italiano, una corporeità che viene trascurata in questo processo logico-astratto. E i nomi italiani che si sono interessati di far incarnare il pensiero, la cultura nel processo storico sono tanti. Sicuramente non si può trascurare il problema Vico, che da un certo punto di vista inaugura quella che è il problema della storicizzazione nella filosofia europea e mondiale. Ma in Vico non c'è un processo storico simile a quello hegeliano, è molto differente, perché c'è una caratteristica ben precisa, che è presente soprattutto nel pensiero italiano. E alla fine degli anni 70, metà degli anni 70, sicuramente trova un punto di riferimento con Michel Foucault. Ma Foucault è stato trascurato da questo punto di vista. Ed è proprio l'Italia che riprende il pensiero italiano, che riprende il problema della corporeità. Perché analizziamo ad esempio il processo storico di Vico, dice Esposito. Il processo storico di Vico non è fatto di fasi che hanno un punto di inizio ben individuabile a livello astratto logico, astratto ideale, e che arriverà a un punto. In Vico la storia è fatta di un momento non storico, ed è questo l'altro paradigma interessantissimo che l'analisi di Esposito promuove, e cioè comprendere la storia con il dramma del conflitto di non avere un presupposto storico, ma il non storico. Faccio riferimento, ed Esposito fa riferimento sicuramente al mondo delle barbarie, al mondo della corporeità rozza dell'inizio dell'uomo, quando l'uomo non può con autocoscienza razionale definire questo il momento d'inizio della mia storia, ma un uomo che vive nei più rudi rapporti di corporeità con i suoi simili, ed è nel processo latente di questa corporeità che poi si manifesterà una ragione. Sicuramente l'altro punto di riferimento che non possiamo certamente trascurare in questa sede è il riferimento nell'Ottocento alla figura di Antonio Rosmini. Una figura di Antonio Rosmini che sicuramente in un processo di storicizzazione recupera sicuramente un principio storico non storico, semplicemente la creazione divina, che non può essere un processo storicizzabile. È un punto di conflitto, è un punto non storico da cui pur nasce la nostra storia. E anche in Rosmini la storia dell'uomo è fatta di conflitti, perché non è una storia che si promuove all'interno di uno sviluppo di fasi solamente storico-logiche, storico-ideali, spirituali, ma è una storia che deve far conto con la corporeità, per utilizzare un termine che Esposito richiama nella sua opera, ma che sicuramente è un termine molto caro a Rosmini, agli studiosi dell'antropologia rosminiana, al recupero dell'animalità. Un'animalità che rivela una corporeità contraddittoria, sempre in conflitto, sempre a dover fare i conti con l'immanenza politica, artistica, sociale, religiosa del mondo immanente in cui è calata. Ed è questo il paradigma interpretativo della filosofia italiana, questo conflitto, il conflitto che, diciamo, ci porterà Gramsci quando dirà che è paradossale che noi dobbiamo fare i conti con una storia che deve essere costruita dal di dentro quando nel di dentro ci sono i conflitti. Questo è il grande dramma che pone un altro esponente del pensiero vivente italiano, e cioè come costruire una storia logica che progredisce e che parte da un punto definito e deve giungere a un punto definito, mi richiamo ad Hegel ad esempio, quando in questo interno c'è un conflitto. E Gramsci promuove la soluzione del conflitto non fuori dalla storia, non arrivando a un punto, ma all'interno stesso del conflitto, all'interno stesso della storia. L'altro riferimento, oltre Vico, è un po' prima, come si accennava precedentemente, e cioè Machiavelli. Machiavelli, ed è un altro autore di riferimento, certamente una vena polemica, ma allo stesso tempo di adesione da parte di Antonio Gramsci, deve trovare le realtà effettuali del momento di risoluzione del conflitto in periodo rinascimentale, andando a cercare l'origine. Quindi l'altro paradigma della filosofia italiana è la ricerca dell'origine. Una ricerca dell'origine che appare conflittuale, appare negativa, molte volte è irrisolubile. Questo principio molte volte non c'è. Si può trovare in miti, si può trovare nella creazione, si può trovare nelle barbarie vicchiane, ma non è un punto definito, non è un programma ideale, così come promosso dalle filosofie della storia più nazionaliste, come si diceva precedentemente. Non è un punto fisso da cui si svilupperà poi un progresso ideale, è un punto da interpretare, da trovare con conflittualità, un punto dove la corporeità è incarnata ed è un punto che serve per interpretare il presente. Ed è qui che Esposito riferisce le figure molto, diciamo, più ingegnose, molto più furbe del cartesianesimo, di Hobbes, e cioè una storia non storia. Che cosa è la distinzione e il dualismo cartesiano? È la distinzione acritica e astorica fra una res cogitans e una res extensa. Non c'è il conflitto, non c'è il dramma di come queste due componenti possano interagire fra loro. La res cogitans è un punto che Cartesio pone senza interrogarsi sulla sua origine, se non in un secondo momento, quando la res cogitans dovrà prendere coscienza di non essere, diciamo, di non essere autoprodotta da sé, ma da un essere garante che la crea, ma non c'è in Cartesio un'origine divina di tipo storico, come può essere in Rosmini, come in un certo senso ci può essere in Vico, il principio, diciamo, religioso dell'inizio e della storia. Nelle filosofie europee di tipo nazionalistico, l'inizio divino è solamente garantito per salvare un sistema logico, un sistema teoretico. È molto semplice come Cartesio risolve e non risolve il dualismo, la contrapposizione. Non c'è dramma, non c'è dramma. Quello che fa la res extensa, quello che fanno le leggi meccaniche del corpo, quello che fa, per utilizzare il termine rosminiano, l'animalità, non è, diciamo, in conflitto, non provoca dei drammi, non provoca degli impegni, non fa nascere degli impegni nella vita da parte della res cogitans. La res cogitans sa che quello che pensa corrisponderà a quello che fa la res extensa. Chi garantisce questa corrispondenza, questa armonia, dirà poi un altro paradigma della filosofia europea, che Leibniz, è garantita, diciamo, all'origine da un Dio che a questo punto diventa solamente un postulato matematico. Si parla ad esempio del Dio garante e geometrico di Cartesio, non è un punto storico. E ancora il problema hobbesiano. Il problema hobbesiano non è un problema, diciamo, che viene risolto con la drammaticità del conflitto storico. La corporeità hobbesiana, che si fa alternativa a un dualismo anima-corpo che Cartesio aveva lanciato nella filosofia europea dell'età moderna una volta e per sempre, è una corporeità sterile, quella di Hobbes. È una corporeità che si muove nel mondo, ma non ha criticità. è tutto determinato da quello che l'ambiente provoca negli organi di senso, comportando così, diciamo, incertezza etica, che viene risolta a un certo punto contrattualmente, sebbene il contratto avvenga naturalmente. Poi in Thomas Hobbes, a un certo punto, questa barbarie, per utilizzare i termini di Vico, questo stato di natura non storico, a un certo punto, teoricamente, in un passaggio che non si comprende benissimo, perché non c'è impegno in questo passaggio, perché è una ragione naturale in Hobbes, in età moderna, che emerge in questo conflitto naturale. È una ragione naturale che a un certo punto porta spontaneamente gli individui a raggrupparsi e a dare un punto d'inizio della loro storia. Quindi anche in Hobbes la storia nasce già nel momento della società civile. Non viene analizzato il problema del principio non storico, come si richiamava prima e come Esposito in un modo interessantissimo richiama. C'è il problema di analizzare qual è l'origine della nostra storia umana, e questo permane nella filosofia italiana. Il moderno ancora è caratterizzato da Spinoza. Il moderno di Spinoza è un moderno dove la soggettività, il problema dell'alterità, il problema del rapporto con l'altro, viene risolto all'interno di un mega contenitore dove l'individuo non è altro che un'espressione del sistema. L'individuo può anche morire, può non avere impegno, tanto è frutto di una necessità. Questo non succede in Italia. Non succede in Italia, e ci sono anche altre, diciamo, studi che magari Esposito non richiama direttamente. In Italia nasce il problema già in periodo rinascimentale dell'individualità, della soggettività, di questa entità autonoma che, fatta di corpo e spirito, si deve mettere a confronto con l'alterità. Ed è qui che il problema di Machiavelli diventa trovare un sistema di risoluzione del conflitto che parta da verità effettuali. Qual è la figura del principe, richiamata ad esempio dallo stesso Gramsci? La figura del principe non è una figura che Gramsci dirà sarà come nella filosofia hegeliana, questa identificazione dello Stato che in un certo senso risolve i conflitti. La figura del principe Machiavelli, e qui possiamo articolare e definire le differenze tra la filosofia italiana, a partire dall'umanesimo e del Rinascimento, che è stato il nostro punto di riferimento in questa discussione, lo Stato è un punto di soluzione, un punto di conflitto. In Machiavelli il principe è una soluzione che è in divenire, è una soluzione conflittuale. Il principe deve promuovere un conflitto che rimarrà tale. E per promuovere questo conflitto non c'è un superamento positivo del conflitto da parte del principe. Il principe deve essere lui stesso in conflitto con quello che lui vuole unificare, perché si deve far odiare in un certo senso, deve imporre l'unificazione del conflitto proprio entrando in conflitto con quello che vuole unificare, quello che non succederà nel progresso, diciamo, storico ideale che diciamo, possiamo rilevare nella storia e nella fenomenologia dello spirito hegeliano, dove alla fine questo spirito risolverà il conflitto, porterà al superamento del conflitto lasciando intatta la contraddizione, ma in un certo senso superandola. Il principe non la supera. Il principe di Machiavelli supera il conflitto stando lui stesso in conflitto con quello che vuole unificare. E ancora l'analisi di Esposito si riferisce un'altra figura importantissima nella filosofia della natura, della scienza, della metafisica, della teologia rinascimentale, che è quella di Giordano Bruno. In Giordano Bruno il rapporto dell'individuo con la natura è sempre conflittuale. È un conflitto che darà, diciamo, ispirazione proprio a uno dei grandi della filosofia europea, e cioè Spinoza. Spinoza non fa altro che riprendere il problema dell'immanentismo, del conflitto dell'interno, da Giordano Bruno. Ma Spinoza, a differenza di Bruno, risolverà questo conflitto interno, questa autonecessità che c'è nell'immanenza, la risolverà con un sistema, con un parallelismo. Con un parallelismo che, pur partendo da presupposti conflittuali, Spinoza, alla fine, e non è un caso rispetto al discorso che abbiamo sinora svolto, un paradigma che risolverà nella scia di quelle filosofie pur alternative, in un certo senso, cartesiane o leibniziane. Il dualismo, l'armonia prestabilita di Leibniz, il parallelismo spinoziano non sono altro che soluzioni del conflitto, soluzioni che estinguono una volta per tutte il principio del dramma storico, che è invece la caratteristica fondamentale della filosofia italiana. Un altro, diciamo, punto di riferimento della filosofia italiana è sicuramente il non avere un fine in questa storia. Abbiamo parlato fino adesso di interpretare l'attuale cercando di trovare questo principio. La ricerca del principio degli antichi è un classico paradigma della filosofia italiana. Un paradigma, come abbiamo più volte ripetuto, un paradigma incerto, forse non storico da un certo punto di vista, ma serve per interpretare il presente senza necessariamente arrivare a un punto finale. Ed è per questo che la filosofia italiana, avviandoci verso una conclusione delle tesi di Esposito, può essere definita una filosofia vivente. Perché vivente? Analizziamo proprio questo termine. È un participio presente, non è una filosofia vissuta o che vivrà, è una filosofia vivente, è una filosofia che vive nel momento attuale, ma non nella casualità del momento attuale, proprio cercando di impegnarsi a modificare l'elemento attuale attraverso la conflittuale, la drammatica, a volte paradossale, parallelismo, come dice Esposito, fra storia e non storia, di ricerca del principio passato. Non c'è un futuro, non c'è un punto di arrivo nella filosofia italiana. Questo sicuramente si collega tantissimo a quello che dice Esposito correttamente aveva già pronunciato, un'altra figura, diciamo, che un po' stava in isolamento rispetto a quello che erano le tendenze del dibattito filosofico moderno europeo, e cioè la figura di Nietzsche. Già Nietzsche, un po' isolato, aveva prefissato questo, diciamo, tipo di atteggiamento. Ma Nietzsche presenta una differenza rispetto alla filosofia italiana, che è una sua caratteristica. Anche per Nietzsche non si deve arrivare a un punto definitivo della storia. Anche per Nietzsche bisogna impegnarsi a cambiare il momento. L'impegno morale, politico, artistico è quello del momento. Ma per Nietzsche, per fare questo, promuove l'oblio della storia, la distruzione del principio. Perché secondo Nietzsche questo? Perché Nietzsche risente sicuramente delle filosofie nazionalistiche, geofilosofiche, geopolitiche più estese in cui si trova a vivere. Per Nietzsche bisogna distruggere, fare oblio della storia, dei monumenti della storia, come Nietzsche dice, perché i principi della storia che lui conosce sono principi prefissati. Nella filosofia italiana c'è un pensiero vivente ancora maggiore rispetto a questo di Nietzsche. Perché, ricollegandoci a quello che abbiamo cercato di illustrare, nella filosofia italiana c'è l'impegno civile del momento senza, come Nietzsche, dover arrivare a un punto progressivo di fine della storia, ma un momento che vive in quel momento stesso. Ma nella filosofia italiana vivente c'è la ricerca del principio, che in Nietzsche è completamente assente. Nietzsche vuole mettere in oblio il principio perché presuppone che il principio sia prefissato in questa linea retta della storia. Ci sia un principio prefissato da cui, secondo Nietzsche, scaturiscono tutti gli impegni del momento, che quindi sono quasi matematici. Bisogna togliere quei postulati per rinnovare il vivente di quel momento. Nella filosofia italiana c'è un atteggiamento molto più produttivo da questo punto di vista. L'impegno del momento è far vivere il momento stesso, ma con la ricerca di un principio che, come abbiamo analizzato, nella filosofia italiana non c'è. il principio va ricercato. Lo stesso Rosmini non promuove un processo storico dove c'è un principio Dio-creazione che di avere fare uno un punto. Si possono leggere le più variegate opere di Rosmini per vedere come anche in Rosmini ci sia un atteggiamento fenomenologico del momento, dove la corporeità, l'animalità è la materia che riceve forma nel momento stesso in cui fa esperienza con gli altri, col mondo politico. Ed è una forma che deve trovare con grande conflittualità nelle opere di Rosmini un principio che legittimi il suo essere forma. Un principio che non è stabilito anche, diciamo, nelle filosofie cristiane italiane da un semplice Dio ha creato, qui inizia la storia e quindi c'è il principio, ma nel momento fenomenologico dell'animalità, dove la forma del sentimento fondamentale corporeo vive il momento della materia e in quel momento stesso vivente, trova una giustificazione della sua origine dalla ricerca di un principio che è conflittuale. La scoperta di Dio in Rosmini non è un punto prefissato, non è il Dio cartesiano che o il Dio leibniziano che garantisce l'inizio di tutto e lo sviluppo di tutto verso un fine. È un Dio che va ricercato fenomenologicamente in ogni momento vivente. Avviandoci a una conclusione, diciamo, e analizzando i paradigmi che Esposito propone, possiamo dire che per tutte queste articolazioni che la filosofia italiana, la differenza del pensiero italiano promuove rispetto al dibattito filosofico europeo, americano, internazionale, segnato dalla svolta linguistica di stampo anglosassone promossa da Rorty, è una svolta linguistica che ormai deve essere per Esposito recuperata, e c'è la svolta linguistica sicuramente anche nel pensiero italiano. Ma visti questi presupposti, il pensiero vivente che deve far vivere il momento che vive nel momento, e bisogna analizzare bene questa differenza, non può essere compreso all'interno dell'analisi di un linguaggio che viene superato dall'universo uomo. Estrapolare il linguaggio dall'universo umano in cui il linguaggio vive, perché è l'uomo che parla attraverso il linguaggio e non il linguaggio che parla attraverso l'uomo, perché se facessimo questa distinzione non potremmo andare all'interno delle drammaticità e dei conflitti del momento presente. Il linguaggio ci rivela sempre una logica che sta all'interno della sua autonomia stessa. Il linguaggio va analizzato nei modi, nelle diversificazioni, nei dialetti, per parlare della geofilosofia, in cui si diramano le diverse espressioni dell'esistenza umana. La filosofia italiana, dopo, diciamo, a cominciare dagli anni 60 e dagli anni 70, dice Esposito, a quel movimento degli operai, ha promosso un linguaggio filosofico che non sia solamente la descrizione di una teoria, ma sia una prassi, diciamo, alimentata da Croce, da Gentile, già in un periodo ancora in cui stavamo all'interno di una territorialità circoscritta, come dicevo prima. È una filosofia che, come quella di Bruno, come quella di Leonardo da Vinci, come quella di Machiavelli, che non possiamo ancora oggi definire filosofi e non politici, e non artisti, e non scienziati, e non ingegneri, e non naturalisti, e non maghi. È una filosofia che si apre al mondo, un mondo stanco, ed è questo, diciamo, la tesi fondamentale d'inizio, ma credo anche di fine, dell'opera di Esposito, una filosofia stanca che ha bisogno di ritornare, di recuperare l'impegno concreto del momento, farlo vivere nel momento. Una filosofia che si è preoccupata troppo di trovare, di applicare il suo linguaggio in contenitori diversi dall'universo all'uomo. Siamo in un periodo in cui la filosofia italiana fa i conti con il rapporto con gli altri, con l'altro diverso da sé. Un rapporto dell'altro diverso da sé che non può essere conciliato con semplici rette di progresso storico lineare, ma un rapporto del conflitto quell'altro diverso da sé che viene risolto all'interno stesso del momento. Qual è l'utilizzo del linguaggio in questo momento? È un utilizzo estemporaneo, è un utilizzo immediato, è una comunicazione non più solamente di trasmissione logico-verbale, ma è un momento dello stare insieme. La comunicazione vera, la svolta linguistica, è il problema dello stare insieme. Un problema dello stare insieme che, per citare gli autori a cui ho fatto riferimento, richiamati dall'opera di Esposito, è uno stare insieme molte volte conflittuale. La paura dello straniero, la diversità dello straniero, la difficoltà di superare lo straniero che soggioghiamo o che pure ci assoggetta, come dice Foucault. Quindi è un linguaggio dello stare insieme, è una comunicazione non solamente che deve seguire una logica analitica, ma è una comunicazione è una comunicazione che invade tutto il senso e tutta l'integrità antropologica della natura umana. Per questo, in conclusione, direi che partendo come punto iniziale da una svolta linguistica che ha caratterizzato la filosofia continentale e analitica, la svolta linguistica ora è in mano all'Italia, una svolta linguistica che deve recuperare la stanchezza di una precedente svolta linguistica che ha portato solamente una presa di coscienza della fine di una storia postmoderna che invece il pensiero vivente italiano può ancora far riemergere dalle ceneri di un mondo che, diciamo, si sente stanco e che non vive più il momento.